È giovedì 6 novembre 2025. State ascoltando un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Iniziamo la prima parte del programma con una discussione sulle minacce da parte degli Stati Uniti di un intervento militare in Nigeria a causa delle violenze contro i cristiani. La protezione dei cristiani è davvero l'unica motivazione dietro una potenziale azione militare? Nella seconda notizia parleremo di un rapporto pubblicato da Euronews che analizza la crescita economica dei nuovi paesi membri dell'Unione Europea, entrati a far parte dell'Unione Europea negli ultimi 20 anni. La nostra sezione scientifica sarà dedicata a uno studio che esamina cosa accade nel cervello durante i cali di attenzione provocati dalla mancanza di sonno. E concluderemo la prima parte del programma con una storia che riguarda Kim Kardashian e le sue recenti dichiarazioni, in cui mette in dubbio la realtà dello sbarco sulla Luna del 1969.
Ha ragione. Nessuno è mai sbarcato sulla Luna.
Lo so, la Terra è piatta.
Gli uccelli non esistono. Sono tutti droni. La Finlandia non esiste. E il governo britannico controlla il meteo.
Ed Elvis è vivo! Fabrizio, vedo che sei molto informato sulle teorie del complotto. Avremo modo di approfondire i commenti di Kim Kardashian più avanti nel programma. Intanto, raccontaci quali argomenti affronteremo nella seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è double pronoun, chi. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato al 50° anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, uno degli intellettuali più noti e discussi della storia italiana. La sua morte, violenta e misteriosa, rappresenta ancora oggi una delle pagine più oscure e controverse del nostro passato. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: non lasciare adito a dubbi. Il dialogo in cui la useremo prende spunto dall'approvazione, da parte del Comune di Roma, di un nuovo regolamento sulle affissioni pubblicitarie commerciali. Tra le novità previste, l'obiettivo è ridurre il numero di cartelloni piccoli sparsi ovunque, in favore di impianti più grandi e dotati di tecnologia LED, ma meno numerosi. Una scelta che a livello estetico sta facendo discutere.
Perfetto! Direi che siamo pronti per cominciare. Che si alzi il sipario.
Trump minaccia un intervento militare in Nigeria per le violenze anticristiane.
Domenica i nigeriani hanno appreso delle minacce del presidente statunitense Donald Trump contro il loro paese, in risposta alle presunte persecuzioni dei cristiani. Trump ha annunciato la possibilità di un intervento militare se il governo nigeriano non agirà per fermare gli omicidi di cristiani. Una dichiarazione che è stata immediatamente respinta dalle autorità nigeriane. La situazione in Nigeria è estremamente complessa e coinvolge una popolazione di circa 220 milioni di persone, quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani. Sebbene migliaia di cristiani siano stati uccisi, gli analisti fanno notare che un numero significativo di vittime di violenza sono musulmani, in particolare nel nord, dove operano gruppi islamisti militanti come Boko Haram. Alcuni commentatori hanno accolto positivamente le pressioni sul governo nigeriano affinché affronti le cause profonde del terrorismo, della violenza e della corruzione. Tuttavia, permangono dubbi sul fatto che le motivazioni di Trump siano legate alle risorse naturali della Nigeria, in particolare ai minerali rari fondamentali per la tecnologia e le energie rinnovabili.
Sai, da quando Trump non è riuscito ad ottenere il premio Nobel per la pace, è diventato più aggressivo. Prima il Venezuela, ora la Nigeria. Dove finirà?
Beh, non generalizziamo. Si tratta di questioni molto diverse. In Nigeria ci sono seri problemi di violenza contro i cristiani. E a volte le parole forti sono necessarie per spingere al cambiamento.
Parole forti? A me sembra più una forma di intimidazione. Minacciare un paese con un intervento militare non favorirà certo cambiamenti positivi. Anche se concordo sul fatto che probabilmente dietro ci sia qualcosa di più del solito gioco politico.
Ti riferisci alle speculazioni sulle risorse naturali?
Certamente. Dopo lo scontro con la Cina, che controlla gran parte del commercio dei minerali rari, gli Stati Uniti stanno disperatamente cercando nuove fonti di approvvigionamento.
Non starai esagerando? Voglio dire, secondo te, non c'è una legittima preoccupazione per la governance e la sicurezza della Nigeria?
È solo che, come dire, è difficile ignorare la tempistica.
Beh, Trump ha sempre sostenuto il principio America First. E se questo significa assicurarsi risorse per gli Stati Uniti, è ovvio che lo farà.
E chi è il cinico adesso, Carmen? 20 anni di crescita economica straordinaria per i nuovi membri dell'Unione Europea.
In vista del vertice sull'allargamento dell'Unione Europea, previsto per martedì, Euronews ha analizzato il sostegno al processo di adesione e i principali indicatori economici dei paesi entrati nell'Unione negli ultimi 20 anni. Secondo i sondaggi, il 74% dei cittadini europei ritiene che il proprio paese abbia tratto beneficio dall'appartenenza all'Unione Europea. Dal 2004 al 2024 il PIL pro capite dell'Unione Europea è aumentato dell'88%. Tuttavia, i nuovi Stati membri, come la Romania e la Bulgaria, hanno registrato le crescite più straordinarie, rispettivamente del 558% e del 500%. Anche i paesi baltici mostrano risultati altrettanto impressionanti, con un incremento del PIL pro capite del 405% in Lituania, del 336% in Lettonia e del 305% in Estonia. La Commissione europea sottolinea come l'allargamento del 2004 abbia rappresentato un vero motore di progresso economico, sia per i nuovi che per i vecchi Stati membri. Attualmente altri 9 paesi sono candidati ufficiali all'adesione. I più vicini alla piena membership sono il Montenegro e l'Albania, ma i loro PIL pro capite restano ancora molto inferiori a quelli degli attuali membri dell'Unione.
È davvero impressionante come siano riusciti a far crescere così tanto le loro economie. Però...
Cosa vuoi dire con però? È semplicemente straordinario. Il PIL pro capite della Romania è passato da 2.820 a 18.560 euro.
Sì, ma credo sia importante non dimenticare che i paesi membri più vecchi potrebbero sentirsi trascurati, visto che non mostrano numeri di crescita altrettanto spettacolari.
Qui non vale lo slogan Italy First, Fabrizio. Gli europei sanno che la crescita economica dei nuovi membri è vantaggiosa anche per quelli storici.
È vero, ma paesi come l'Italia o la Grecia stanno affrontando difficoltà e potrebbero avere la sensazione di non ricevere abbastanza attenzione o sostegno.
Se nuovi membri come la Lituania, la Bulgaria, la Romania e gli altri prosperano, diventano partner commerciali importanti per tutti i paesi dell'Unione. È proprio questa la bellezza di una crescita di questo tipo. Non avviene a spese di qualcuno, né beneficiano tutti.
I cali di attenzione dovuti alla mancanza di sonno sono legati alla dinamica dei fluidi cerebrali.
Un recente studio del MIT, pubblicato il 29 ottobre sulla rivista Nature Neuroscience, ha esaminato cosa accade nel cervello durante i cali di attenzione causati dalla privazione del sonno. I ricercatori hanno scoperto che questi momenti di blocco mentale non derivano semplicemente da una perdita di concentrazione dei neuroni, ma sono legati a variazioni nella dinamica dei fluidi cerebrali. Nello studio, 26 volontari sono stati sottoposti a scansioni cerebrali dopo una notte di sonno completo e dopo una notte di totale insonnia. I risultati hanno mostrato che i cali di attenzione erano associati all'espulsione del liquido cerebrospinale, un processo tipicamente osservato durante il sonno profondo. Durante questi episodi sono stati inoltre registrati un restringimento delle pupille e una diminuzione della frequenza cardiaca. I ricercatori ipotizzano che i vuoti di attenzione si verifichino quando il cervello tenta di bilanciare le attività cognitive con le necessarie funzioni di mantenimento, che di solito vengono eseguite durante il sonno. Questa scoperta sottolinea i profondi effetti della mancanza di sonno sulle funzioni cognitive e sulla fisiologia cerebrale.
È una spiegazione affascinante, ma devo ammettere di essere un po' scettico. Possiamo davvero comprendere le implicazioni dell'espulsione del liquido cerebrospinale sull'attenzione?
Credo che nessuno le conosca del tutto, ma la teoria è che il cervello entri in una sorta di modalità protettiva. L'espulsione del liquido servirebbe a eliminare i residui metabolici, aiutando il cervello a riprendersi proprio come accade durante il sonno. Ed è per questo che dormire è così importante.
Carmen, non vedo un legame diretto con il liquido cerebrospinale. Potrebbe trattarsi solo di una coincidenza.
Non lo so, ma se la ricerca riuscisse a dimostrare una base biologica per questi cali di attenzione, potrebbe aprire la strada a nuove strategie per gestire la privazione del sonno in contesti di grande stress, come il lavoro e lo studio.
Non sono sicuro che questa modalità protettiva sia davvero protettiva. Anzi, può avere conseguenze anche fatali.
In che senso?
Pensa solo a cosa può succedere se hai un calo di attenzione mentre stai guidando o attraversando la strada. Meglio lavorare sul miglioramento del sonno che contare sulla modalità protettiva. Non credi?
Non so quanto sia rilevante per lo studio di cui stiamo parlando, ma su una cosa ti do ragione. Dormire meglio è sempre la soluzione migliore.
La NASA reagisce alle accuse di aver falsificato gli sbarchi sulla Luna di nuovo.
La NASA ha risposto con fermezza alle dichiarazioni di Kim Kardashian che durante l'episodio di giovedì scorso del programma The Kardashians ha messo in dubbio la veridicità dello sbarco sulla Luna del 1969. Nel corso della puntata, la celebrità ha espresso il suo interesse per le teorie del complotto e ha citato una presunta frase dell'astronauta Buzz Aldrin, sostenendo che la missione sarebbe stata una messa in scena. In risposta, Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA, ha replicato a Kardashian sui social media, ribadendo che gli sbarchi sulla Luna sono realmente avvenuti e ricordando i piani dell'agenzia per le future missioni del programma Artemis. Ha inoltre invitato la Kardashian ad assistere al prossimo lancio Artemis presso il Kennedy Space Center. Le teorie secondo cui l'allunaggio sarebbe stato inscenato o falsificato circolano da decenni sui social e non solo. Gli esperti ricordano che ogni argomentazione a sostegno di queste ipotesi è stata ampiamente smentita. La citazione di Buzz Aldrin, menzionata da Kardashian, è stata infatti estrapolata dal contesto e manipolata.
Credo di stare dalla parte di Kim Kardashian questa volta. C'è qualcosa che non torna nelle missioni lunari. Perfino Buzz Aldrin ammette che non ci sono mai state.
Non ha detto nulla del genere. Ha risposto a un'altra domanda. Gli avevano chiesto perché le missioni lunari si sono fermate nel 1972 e lui ha detto perché non ci siamo più andati.
Ah, visto, lo ha detto quindi.
No, si riferiva al fatto che non ci sono state missioni successive.
E cosa ti fa pensare che non parlasse invece delle missioni precedenti?
Il contesto. Poche frasi dopo aggiunge che abbiamo realizzato ciò che il presidente voleva che facessimo.
Ah, visto, lo ammette di nuovo. Sta dicendo che il presidente voleva che falsificassero gli sbarchi sulla Luna.
Non dirai sul serio?
Certo che no. Sto solo scherzando. Basti pensare alle 400.000 persone coinvolte nel programma Apollo. Dovremmo credere che fossero tutti parte di un complotto? La mia regola sui complottisti è semplice. Mai attribuire alla malizia ciò che si può spiegare con l'ignoranza. Double pronoun. Chi? 50 anni senza Pierpaolo Pasolini.
Domenica 2 novembre è ricorso l'anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini. Sono passati 50 anni dalla sua scomparsa, eppure il suo nome continua a far discutere, dividere e ispirare. Pasolini non è stato solo un poeta o un regista, è stato un intellettuale fuori dagli schemi, un critico implacabile della società dei consumi, della politica corrotta e della televisione che rende tutti uguali. Nato a Bologna nel 1922, è stato un artista a tutto tondo. Ha scritto romanzi come Ragazzi di vita, diretto film come Accattone, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo, fino al controverso Salò o le 120 giornate di Sodoma. Ha affrontato temi scomodi e ha pagato a caro prezzo la sua libertà di pensiero. La sua morte è stata violenta e misteriosa, un delitto che ancora oggi lascia aperte molte domande.
La sua scomparsa ha profondamente scosso il paese. Ma ormai è un caso chiuso, no? C'è stato un colpevole. Giuseppe Pelosi ha confessato, è stato condannato, ha scontato la sua pena. Fine della storia.
Non proprio. Anni dopo, Pelosi ha cambiato versione e la scena del crimine, come hanno sottolineato diversi giornalisti e studiosi, presenta ancora molte incongruenze. E poi manca un tassello fondamentale.
Quale?
Il movente. Chi aveva davvero interesse a farlo tacere? Chi si sentiva minacciato dalle sue parole? Chi temeva la verità che poteva venire a galla dalle sue denunce?
O forse semplicemente fu un tragico episodio di violenza. Non tutto deve per forza nascondere un complotto.
Non è una questione di complotti, è una questione di giustizia, di memoria e rispetto verso chi, ancora oggi, cerca di capire. È anche un modo per interrogarci su chi eravamo allora e su chi siamo oggi.
Su questo ti do pienamente ragione. Pasolini è stato uno che non ha mai smesso di disturbare le coscienze.
Ed è forse proprio per questo che la sua eredità è ancora così viva, non credi?
Lo sai che a Roma gli hanno dedicato una grande rassegna, con oltre 100 eventi in suo onore.
Davvero? Non lo sapevo.
Sì, mostre, spettacoli, incontri, proiezioni e compagnia bella. Un vero e proprio omaggio collettivo.
Forse, grazie a queste iniziative, riusciremo ad ascoltare davvero ciò che aveva da dirci.
Sì, oggi dovrebbe essere più facile comprendere le sue idee, anche perché la società italiana, nel bene o nel male, è cambiata.
Pasolini resta un punto di riferimento per chi cerca il senso profondo delle cose e per chi rifiuta di accettare passivamente la realtà. Un personaggio scomodo, certo, ma necessario. E anche se non è più tra noi, con le sue opere continua a parlare a chi ha il coraggio di ascoltarlo.
Non lasciare adito a dubbi. To leave no room for doubt. Roma contro la giungla dei cartelloni pubblicitari. Hai sentito la novità? La giunta del sindaco Roberto Gualtieri a Roma ha approvato un nuovo regolamento per le affissioni pubblicitarie. Vogliono cambiare tutte le regole e mettere un po' d'ordine in un settore che, diciamolo, era diventato un vero Far West.
Ah sì, e di preciso, in cosa consiste questo cambiamento?
Riguarda tutte le pubblicità visibili in città. Insegne, cartelloni, schermi luminosi. Il nuovo regolamento non lascia adito a dubbi. Stabilisce dove possono essere installate, cosa possono pubblicizzare, quanto devono essere grandi e per quanto tempo possono restare esposte. Ma la vera novità è un'altra. I piccoli cartelloni, che sono ovunque, soprattutto nel centro storico, verranno sostituiti da pubblicità più grandi, ma meno numerose.
Aspetta un attimo. Vogliono ridurre il numero dei cartelloni pubblicitari, aumentando però la loro dimensione?
Esatto. E non solo. Si dovranno preferire gli schermi a LED. Secondo il comune, sono una scelta più sostenibile, perché non producono rifiuti come carta e plastica. E, a detta loro, sono anche più eleganti dal punto di vista estetico.
Scusa, ma qui qualcosa non quadra. Pensi davvero che dei maxi schermi a LED visibili a centinaia di metri e con messaggi che cambiano ogni 10 secondi, possano risultare meno invasivi?
Dai, Carmen. L'idea è meglio pochi ma ben fatti. Che sia una soluzione migliore non lascia adito a dubbi.
La trovo una follia. Il centro storico è patrimonio UNESCO. Lo vogliamo davvero trasformare in una piccola Times Square?
Ma guarda che i cartelloni più grandi saranno installati nelle aree periferiche. Nel centro storico ci sarà un controllo più severo.
Ne sei sicuro? È davvero questo il futuro della pubblicità pubblica di Roma?
A quanto pare sì. Gli schermi a LED diventeranno parte del paesaggio urbano.
Parte del paesaggio? A me sembrano tutto tranne che eleganti, soprattutto di notte. La verità è una e non lascia adito a dubbi. Il centro storico merita una maggior tutela.
Capisco le tue perplessità, ma secondo me, se vengono rispettate le regole, la modernità può convivere con la storia. I nuovi impianti pubblicitari, se progettati con criterio, possono essere meno impattanti di centinaia di manifesti incollati in ogni angolo della città.
Io invece temo che finiranno per essere più invasivi e difficili da gestire.
Forse, ma come in tutte le cose, serve un po' di equilibrio, Carmen. Le regole precedenti non funzionavano e questo non lascia adito a dubbi. Almeno ora si prova a fare ordine, dopo anni di caos.
D'accordo, è un tentativo legittimo. Ma siamo sicuri che Roma stia facendo un passo avanti e non un indietro?
Io credo che sia sempre meglio puntare sulla qualità che sulla quantità. Roma è una città splendida. Dovrebbe saper comunicare, ma anche riconoscere quando è meglio lasciar spazio alla sua bellezza. Carmen, l'hai vista la luna piena ieri sera?
Sì, incredibile, molto molto bella.
Quella del Castoro. Ma speriamo sia un buon autunno.
Speriamo.
Ciao!
Ciao!